Welcome back guys, ben ritrovati qua su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del motocross e del supercross di Passione 300 all'ora. Come sempre Andrea Ettori qua che vi parla, insieme a Federico Benedusi. Ciao Fede.
Ciao Andre.
Allora Fede, siamo ancora qua con Drop the Gate per raccontarvi quello che è successo di là dell'oceano, cioè con il National che si è corso nella gara del Loretta Lynn 2 questo weekend. Però prima di iniziare a parlare del National, Fede, parliamo del calendario del mondiale perché... Se ti ricordi, l'ultimo podcast che abbiamo fatto, avevamo detto che stavamo attendendo informazioni sugli aggiornamenti inerenti alle gare italiane. Le informazioni sono arrivate sostanzialmente più o meno nello stesso momento in cui abbiamo finito il podcast. E quindi,
Esattamente.
esatto, e quindi giustamente per rettificare, per essere più precisi, ma tanto comunque con i pezzi di fede avete già visto su P300, però ve lo diciamo anche qua, in Italia sono state messe in calendario 9 gare. Ufficialmente, quindi ci saranno 3 gare a Faenza, 3 gare a Mantova e 3 gare ad Arco di Trento. Arco di Trento, mi permetto di dire che è ufficialmente in calendario con un leggerissimo punto di domanda perché Arco di Trento fino a metà ottobre è totalmente off limits per quanto riguarda le gare. E fino qua, ok, perché le gare sono state messe in programma quelle del Mondiale a novembre. Però ci potrebbero essere, legate soprattutto alle varie istituzioni regionali, quindi qua si parla del Trentino, ci potrebbero essere altre limitazioni in base anche al numero dei contagi, quindi Arco di Trento, oltre che per il meteo che potrebbe essere anche abbastanza croccante in quel periodo lì, non, teniamola monitorata perché c'è un leggerissimo punto di domanda, anche se oggi comunque è ufficialmente in calendario. Insomma, Fede, un mini campionato italiano, però dove arrivano quelli del mondiale.
Eh sì, con ben 9 gare sulle 13, forse 14 che ancora devono disputarsi. Avremo 3 gare a Faenza tra il 6 e il 13 settembre, 3 gare a Mantova tra il 27 settembre e il 4 ottobre e come hai detto tu, Arco di Trento tra il 1 novembre e l'8 di novembre. Quindi
Con il format di domenica, mercoledì, domenica.
esattamente, sempre con il format della giornata singola di domenica per il mondiale, mentre al sabato correranno le altre categorie, quindi l'europeo o il mondiale femminile a seconda delle varie gare.
Fa molto National e Supercross.
Sì, fa un po' quello che abbiamo visto con il Supercross a Salt Lake City, un po' quello che abbiamo già visto sia in Lettonia per quanto riguarda il mondiale, poi anche nel National a Loretta Lynn che rivedremo poi a Red Bud quando si svolgeranno 2 gare, o meglio 2 round anche su quella pista. Si sono salvate giusto la Spagna e le 3 gare di Lommel, che anche lì c'era qualche punto di domanda, però dovrebbero essere confermate le 3 gare a Lommel tra il 18 e il 25 novembre. Per
Mettiamo un
quanto
punto anche sulla Spagna, inerente sempre al numero dei contagi, perché è chiaro
sì.
che il calendario va sempre di pari passo a quello che succede nei vari paesi che devono ospitare le gare. La Spagna, sappiamo bene anche lei, essere particolarmente in difficoltà come numero di contagi, non solo nelle ultime settimane, ma da diverso tempo. E quindi mettiamo anche quello un po' come punto di domanda. È ovvio, ci dobbiamo basare su quello che è il calendario ufficiale, però stiamo sempre un po' sul chi va là perché le informazioni quest'anno, come avete visto, e abbiamo detto anche noi all'inizio podcast, arrivano proprio all'improvviso.
Punto di domanda sulla Spagna, doppio punto di domanda sull'Argentina che ha anche diciamo, perso la data originaria che sarebbe il 22 novembre. Qui più che altro si tratta proprio di una trasvolata oceanica e qui sappiamo che le restrizioni sui viaggi, sugli spostamenti intercontinentali sono più rigide
Ma
e
poi
quindi.
si rischia obiettivamente di vedere poche moto in pista, perché probabilmente una trasferta del genere se la possono permettere solamente i grandi costruttori e i piccoli team potrebbero fare davvero fatica ad andare al di là dell'oceano, al netto di tutte le agevolazioni che può dare la MXGP a riguardo, però anche per quello che hai detto tu,
Come è
si vedrà.
sempre stato poi alla fine, perché già
Esatto.
in trasferte del genere i team non ufficiali già tendono a disertarle, insomma
Poi c'è la fine
spesso e
stagione
volentieri
anche.
sì, poi spesso e volentieri le griglie vengono riempite dai piloti locali più che altro,
Esatto,
quindi
quindi... però noi ci prendiamo intanto il discorso delle gare in Italia. Vi anticipiamo già che a Faenza non riusciremo a esserci per ovvi motivi, sia come P300 che come Radio 100.9. Per quanto riguarda Mantova, ne parlavamo io e Federico prima di iniziare il podcast. Ci stiamo lavorando, quindi ci saranno 3 gare. Proveremo a essere presenti sul posto se ci sarà la possibilità, molto volentieri. E poi valuteremo. Arco di Trento è ancora parecchio in là, e anche lì, insomma, il meteo potrebbe andare un po', come dicevo io, oltre che al discorso contagi, influire, perché insomma la stagione ad Arco a novembre, Fede,
È difficile.
potrebbe essere un grosso punto di domanda. Questa
Va
pre...
vabbè, che se si corre a metterle i besi nel 1º di marzo si può rischiare anche Arco di Trento a novembre. Però sì,
Esattamente.
effettivamente. Com'è?
Forse hanno fatto questo ragionamento, oltre al fatto, come dicevo io prima, che Arco fino al 16 ottobre è assolutamente inaccessibile per qualsiasi tipo di gara o anche di prova. Ecco. Quindi forse le due cose insieme hanno portato a pensare che era meglio mettere a novembre, al netto del meteo che si può trovare.
Sì, sicuramente bisogna fare un po' di necessità virtù, come abbiamo già detto, quindi già tro aver trovato una location disponibile ad ospitare 3 gare è tutto grasso che cola, quindi al
Bene,
momento va bene così.
trasferiamoci dall'altra parte dell'oceano dopo aver fatto questa doverosa precisazione legata al calendario che si tinge del nostro tricolore nel mondiale della MXGP per parlare del National, perché si è corsa la gara a Loretta Lynn e lì anche in questo caso si è corsa sotto un meteo terribile, Fede, perché era piovuto già nella prima gara e invece in quelle che abbiamo visto della 450, della 250, del Loretta Lynn 2. Ancora peggio, tanto fango, tanti problemi tecnici, però una clamorosa certezza, lo avevi detto tu qualche giorno fa, quella di Zach Osborne, in questo momento davvero grande favorito, al netto anche dei risultati degli altri, ci arriveremo, per addirittura la conquista del titolo, perché un guaio incredibile durante le cronometrate alla sua squadra, che l'ha quasi fatto, quasi, ha quasi rischiato di lasciarlo fuori per la gara. E invece poi è arrivato un successo davvero meritato e perentorio, ecco.
In gara, scusate, in qualifica ha avuto un problema al motore. Da regolamento, nel National, i primi 10 del campionato hanno un accesso garantito alle due manche senza passare dalle qualifiche, o meglio, senza passare dai tempi delle qualifiche, perché comunque bisogna ottenere almeno un tempo. Questa è la regola.
Esatto.
Osborne ha dovuto ricorrere, mi sembra, a un'altra sessione aggiuntiva, perché le qualifiche sono divise in due gruppi e Osborne ha dovuto qualificarsi, diciamo, con il gruppo di piloti meno forti e quindi è riuscito ad avere accesso alle gare in questo modo, un po' rocambolesco.
Sì, con tutti i rischi del caso, perché andatevi a
Sì.
rivedere le foto delle qualifiche, ma anche della stessa gara. Impressionante, se andate a rivedere gli highlight anche della 250, della prima manche, i piloti sono completamente irriconoscibili, però insomma con tutti i rischi tecnici ha rischiato davvero tanto, però Osborne, permettetemi il termine, due belle palle in questo weekend, in questa gara.
Sì, beh, sta dimostrando di essere un grande talento che, come dicevo, ha lavorato tanto negli ultimi 15 anni, perché comunque il debutto da professionista di Osborne risale ancora al 2006, quindi parliamo di un pilota che ha già tanta esperienza, ed è un pilota che con una maturazione, col duro lavoro, è arrivato ai vertici della categoria e adesso sta raccogliendo i frutti appunto del suo lavoro. Come ho già detto settimana scorsa, può essere un candidato al titolo. Io credo che se continuerà a mantenere questi risultati, questa costanza, e questo feeling con la sua moto che ha trovato, questa confidenza, questa fiducia, penso che possa diventare un serio pretendente al titolo, se non addirittura il favorito, perché
Sì,
comunque
assolutamente.
adesso ha già una quarantina di punti di vantaggio su Tomac, che comunque è già un bottino interessante qualora dovesse continuare su questo ritmo, appunto.
Sì, assolutamente. Parliamo allora immediatamente di Tomac, visto che prima di completare chi è andato sul podio, ha vissuto una delle gare più difficili, secondo me, degli ultimi anni, anche unendole anche quelle del Supercross. Due problemi tecnici importanti. Non so se hai letto il tweet che ha scritto Ricky Carmichael
Sì.
in relazione sulla frizione. Secondo me era indirizzato molto probabilmente ai tanti problemi che ci sono stati di diversi piloti, ma forse a quello di Tomac, ai due problemi di Tomac in entrambe le manche. Nella prima comunque è riuscito a ottenere il nono posto, in quella successiva un grosso guaio tecnico l'ha fermato e appunto Fede 40 punti di distacco da questo Osborne iniziano ad essere un bottino importante, tenendo conto che comunque, e anche qua forse le condizioni meteo hanno diciamo un po' rimescolato le carte, abbiamo ritrovato un competitivo un po' alla Yamaha, che hanno fatto doppietta nella prima manche con Barcia e con Tycol, e la KTM di Musquin si è confermata lì davanti con ottima regolarità. Sansarulo, che potrebbe essere un suo alleato, comunque è tornato sul podio insieme a Musquin. Mancano in questo momento un po' le Honda, ma sono sicuro che Sexton comunque ci sarà in quel lotto lì davanti. Insomma, e poi c'è sempre Jason Anderson, che in questa gara non è andato particolarmente bene, però è un bel gruppo che sta andando forte, e per Toma comunque non sarà semplice, soprattutto perché, ripeto, 40 punti iniziano già a essere piuttosto tanti.
Allora, innanzitutto precisiamo che in gara 1 non è che abbia conquistato il nono posto, lui si è fermato ed è stato,
Esatto.
diciamo, fortunato che i piloti ai pieni giri fossero 8 e basta, perché lui è arrivato nono, ma la gara non l'ha conclusa. Quindi sono 12 punti che gli sono un po' piovuti dal cielo. A parte questo, sì, il tweet di Carmichael, l'ho letto anch'io, è stato molto esplicativo. Ed è un po' il segreto della guida nel fango, nel senso che
Non sforzare
non
troppo la
sforzare,
frizione.
sì, non sforzare le componenti, la frizione, soprattutto il motore, è importante perché comunque il fango va a toppare proprio il motore stesso, va ad appesantire la moto, dunque le rotture sono più frequenti e più probabili, ecco. Tomac forse da questo punto di vista non è stato molto attento perché comunque sia in gara 1 che in gara 2 ha avuto problemi. Poi è chiaro che in queste condizioni bisogna essere anche fortunati perché già azzeccare la partenza piuttosto che no ti cambia completamente la percezione, proprio il senso
Tipo
della gara. Pensiamo.
Alex Martin in gara 2 della 250.
Eh sì, pensiamo anche a Hampshire ad esempio, parlando sempre della 250, quindi è un po' una lotteria in queste condizioni, però effettivamente diciamo che c'è un segreto, non dico per andare forte sul fango, ma quantomeno per limitare i danni. E Tomac ha perso molti punti per strada in una giornata che effettivamente non è stata la sua. E adesso sono un po' tutti curiosi di vedere come reagirà, perché all'oretta lì di punti ne ha persi tanti tra sabato scorso e sabato questo, quindi adesso c'è da recuperare su un Osborne che è in palla, è in gran forma, per confermare ancora il suo titolo del National ci vorrà il miglior Tomac e gli avversari, come hai detto tu, sono tanti, perché il livello di competitività sembra essere molto alto e anche in questo caso, come nel mondiale, potrebbe essere difficile fare la differenza sempre, perché insomma, come sappiamo, la preparazione dei piloti è un po' quella che è, visto il periodo da cui veniamo.
Diciamo che forse Tomac si trova in una situazione che non dico sia inaspettata, però l'assenza di Roczen, il fatto comunque di rivedere Musquin dopo diversi mesi, quindi senza avere la certezza che Musquin effettivamente fosse già competitivo, in realtà lo è, lo ha dimostrato. L'assenza di Cooper Webb da questa gara, è ovvio che forse Tomac stesso non si sarebbe mai aspettato, intanto di rompere due motori, comunque di ritrovarsi un Osborne così, così veloce, ma la stessa squadra, perché comunque anche Jason Anderson, a parte sabato, non è stato brillantissimo, però avevo ottenuto il secondo posto nell'Orienta Lin 1. E ora sì, giustamente, come dici tu, Fede, sarà interessante già dalla prossima gara, l'Ironman, capire un po' come Tomac riuscirà a reagire, e speriamo però obiettivamente di trovare un bel tempo però questa volta.
Eh beh, abbiamo visto due round un po' segnati dal maltempo, nonostante comunque i migliori siano alla fine emersi, è chiaro che vabbè, adesso abbiamo anche bisogno di qualche gara più indicativa. Presumo che comunque dai, il tempo, il meteo statunitense non faccia troppi danni, visto che siamo comunque a fine agosto, inizio settembre, insomma, qualche gara buona verrà ancora. E quindi Tomac avrà tempo e modo di recuperare. È chiaro che non bisogna più commettere errori adesso. Già, non dico con le spalle al muro, ma con una spalla al muro, sì, dai.
Allora, Fede, prima di passare alla 250, un attimo ancora, concentriamoci su Toma, perché giustamente tu ricordavi il discorso tecnico legato al fatto che ha sforzato le componenti meccaniche in maniera piuttosto evidente, andando anche a rompere due motori. Questo però significa che Tomac stava anche poi spingendo tanto, quindi non è arrivato a nessun tipo di gestione, perché sapeva che davanti a lui c'era chi stava andando molto forte, e questo è un altro indizio sul fatto che comunque il campione in carica si è ritrovato, non dico impiccato, però non in una modalità da gestione in base al terreno e al fango che erano presenti in quel momento in pista.
Beh sì, anche perché comunque le sue partenze non sono state esattamente impeccabili. Poi pensiamo anche a Barcia che in gara 1 ha dettato da subito un gran passo e tra l'altro confermandosi un pilota da condizioni molto difficili, perché lo ricordiamo anche nel Supercross che è riuscito a vincere ad Anaheim e qui appunto sabato ha ribadito in gara 1 quanto sia, diciamo, adatto anche a condizioni un po' più complicate ed estreme. Sì, condivido comunque il tuo discorso su Tomac perché comunque si è trovato già nella necessità di dover rincorrere, nella necessità di dover spingere e probabilmente sì, è stato anche un po' disattento nella gestione anche della moto, cosa che invece Osborne, soprattutto in gara 1, che il primo giro era anche oltre la 20ª posizione, invece è stato più abile nel fare, arrivando poi quinto.
Esattamente. Allora, Fede, parliamo brevemente della 250 perché è tornato a successo, me lo ricordavi tu, dopo 2 anni. Jeremy Martin, quindi ritroviamo dopo tanti problemi fisici che ha avuto il pilota del Team Geico Honda negli ultimi mesi, un protagonista della 250. Soprattutto possiamo dire che abbiamo trovato forse un rivale anche per Ferrandi, che comunque ha concluso in seconda posizione e dimostrato di essere molto consistente. Però dai, una bella ventata comunque di, non dico di aria nuova, però insomma un vincitore diverso e per il campionato, tenendo conto che i due non sono separati da troppi punti, va bene.
Beh, sì, il successo di Jeremy Martin sicuramente ci ha riportato un po' agli anni scorsi. Ricordiamo che comunque Martin ha già vinto due titoli nel National, anche se parliamo ormai di diversi anni fa. Ha avuto tanti problemi fisici, non vinceva, come hai detto, nel National da 2 anni, nonostante non abbia vinto neanche una manche, comunque è un pilota che nell'outdoor è da tenere d'occhio e che sembra aver ripreso un po' quel ritmo che invece nel Supercross era mancato, dove poi aveva forse anche un po' subito l'ascesa di Sexton e i grandi risultati che ha ottenuto Sexton nella costa est. Tra gli altri digiuni interrotti c'è quello dei vittorie della Suzuki, che ha vinto la seconda manche con Alex Martin, una manche nel National non la vinceva addirittura da 11 anni. Bisogna tornare ai tempi di Dungey per trovare una Suzuki vincente nel National, appunto nella classe inferiore. Alex
Incredibile.
Martin, sì, decisamente, decisamente.
Incredibile,
Alex Martin, un altro pilota molto competitivo che sta sicuramente pagando il fatto che comunque la Suzuki non sia una moto preparata come le altre moto ufficiali. Questo sicuramente l'abbiamo visto nel Supercross dove ben poche volte è stato protagonista quest'anno e adesso anche nel National, al di là della vittoria di gara 2 di sabato, è arrivato un po' anche grazie alle condizioni difficili che hanno rimescolato le carte.
È una grande partenza perché ha
Sì.
preso molto, ha preso tutto interno molto molto bene, è stato bravo e svelto e l'ha costruita lì poi la vittoria, poi è chiaro è stato molto bravo a non incappare in altri errori, però l'ha proprio costruita soprattutto la partenza, perché anche nelle 250 le condizioni erano terribili. Detto questo, parlando della Suzuki, ci sono voci del fatto che Yoshimura, la struttura insomma che porta in pista le Suzuki, potrebbe cambiare marchio per la prossima stagione, quindi Suzuki potrebbe ritrovarsi anche senza questa, diciamo, struttura, e dovrebbe in teoria dover ritornare a essere totalmente full factory al 100%, però sono solamente voci. Ora vedremo se sarà così oppure no. Detto questo, però, è evidente, ma l'avevamo già visto nel mondiale negli ultimi anni, prima anche dell'abbandono, che Suzuki insomma non sviluppa come gli altri costruttori, è chiaro.
Sì, motocross è stato un po' lasciato da parte da Hamamatsu, visto che comunque il progetto della MotoGP è andato in ascesa, adesso sta dando anche buoni risultati. È un peccato che abbiano messo le ruote tassellate un po' da parte, perché comunque i buoni piloti ce li hanno. Abbiamo visto anche, tra l'altro, in 450 hanno ottenuto buoni risultati con Hensti, che è andato bene, con Norien, che è andato forte anche lui nella prima manche. Hanno anche un altro pilota come Savaggi, che pur commettendo qualche errore di troppo, alla fine nell'outdoor è lì e ottiene buone prestazioni sempre. E hanno un altro pilota come Martin in 250, quindi i piloti non mancherebbero nemmeno per guidare una moto competitiva. Sta un po' nel volere della casa, riprendere la propria marcia anche nel motocross. Chiaramente un marchio come Suzuki sarebbe molto importante, esattamente come tutte le altre case giapponesi.
Esattamente. È stata una gara da dimenticare per i fratelli Lawrence. Adesso io non ho informazioni su Hunter, perché si parlava di qualche guaio fisico, l'ennesimo, da quando poi si è trasferito negli Stati Uniti. Informazioni riguarderò meglio nelle prossime ore, però probabilmente qualcosa si è fatto, comunque qualche botta l'ha presa, perché era andato immediatamente al centro medico dopo la caduta. E Jet, tra l'altro, ha postato una foto incredibile, non so se l'hai vista su Instagram, dove c'è lui che cammina da solo in mezzo al fango, sembra un'immagine da altri tempi, a testimonianza del fatto che hanno fatto parecchia fatica i due fratelli Lawrence, insomma, in questa gara.
Jet non ha concluso nessuna delle due manche, quindi fatica sì.
Molto lento
Era un po' la sua
questa.
prima esperienza in condizioni del genere, quindi insomma ci sta che non sia andata esattamente bene. Ricordiamo quanto è giovane, la poca esperienza che ha, tutto sommato è passabile. Non penso che sia il suo obiettivo vincere il titolo già quest'anno a 16 anni. Però dai, penso sia un'esperienza che gli servirà per il futuro. Hunter continua a fare molta fatica, abbiamo visto quest'anno nel Supercross molto molto a singhiozzo. Adesso speriamo non siano sopraggiunti altri problemi fisici, perché effettivamente nell'ultimo anno e mezzo, da quando si è trasferito in America, ne ha avuti davvero tanti e
È
insomma
un
non.
grande peccato per Hunter Lawrence, perché sono, non dico convinto, ma quasi, che il pilota che avevamo visto noi a Imola, se fosse rimasto nel mondiale, era tranquillamente da titolo l'anno successivo nella MX2.
Beh, un pilota, sì, sicuramente un pilota di riconosciuto talento e velocità. Beh, nella MX2 attuale, senza padrone, sarebbe stato un grande protagonista, sicuramente.
Sarebbe stato sicuramente un bel rivale di Jorge Prado. Al netto che Jorge Prado ha più talento, più continuità, però in termini di velocità sicuramente era quello che gli si poteva avvicinare molto più anche dello stesso Kierols.
Beh sì, cioè,
Questo
sì,
è chiaro.
se il metro di paragone deve essere Olsen, sì,
Eh sì,
in
prendiamo Olsen perché è stato quello
generale.
che mi ha dato più vicino a Prado, insomma. A parte Onas, ok, però insomma recentemente, insomma, poi abbiamo visto adesso che fine ha fatto Thomas Kierolsen, sembra il cugino brutto quello che sta correndo attualmente del pilota che comunque avevamo visto, però penso che, ecco, Lawrence è un peccato, ha voluto trasferirsi giustamente, anche per carità, ognuno fa della propria carriera quello che pensa sia meglio, poi insomma è nato in un team strepitoso perché Gaikonda. Assolutamente tanta roba, però veramente sta perdendo un po' di tempo, a mio parere. È molto sfortunato, però questi sono anni che sta perdendo.
Questo sicuramente. Dopo i progetti di Honda per quanto riguarda la 250 nel mondiale erano un po' in disarmo, quindi ci sta che abbiano voluto passare un pilota come Lawrence, tenendoselo comunque stretto, l'abbiano voluto passare di là dall'oceano. Poi è chiaro che può allenarsi con suo fratello. Adesso Honda, peraltro, ha una squadra piuttosto ricca in 250 perché
Abbastanza.
adesso hanno un altro debuttante come Manford che è andato anche piuttosto bene a Loretta Lynn, ha fatto un quinto posto in gara 1. Poi c'è Shimoda che è il loro pilota, gli stessi Craig e Sexton che fanno un po', soprattutto Craig avanti e indietro dalla 250. Anche Craig è un pilota che ha avuto tantissimi infortuni, tantissimi problemi. Quindi hanno dei piloti futuribili comunque. Al di là poi ovviamente anche di Martin, che è un pilota che l'anno prossimo sarà l'ultimo anno in 250, forzatamente, perché se ti ricordi la questione dei punti nel Supercross.
Non aveva corso apposta.
Esattamente. Quindi insomma, anche loro hanno i piloti, solo che a differenza di Suzuki hanno anche la struttura. Quindi si tratta un po' di far maturare piloti come Lawrence o come Manford e ritrovare poi Hunter Lawrence, che è un pilota già più esperto, che ha esperienza ovviamente anche nel mondiale,
Sì,
per
però
raggiungere i risultati di Honda.
paradossalmente Fede, il discorso di Hunter è strettamente legato alle sue condizioni fisiche, perché il primo anno non l'abbiamo mai visto, non ha mai corso, si è fatto male subito. Quando è rientrato, quindi quest'anno nel Supercross, lo ricordavi tu giustamente prima, ha fatto qualche gara, direi anche qualche gara corta, nel senso che è ovvio che dopo che stai fermo un anno e pure devi farti male, ci può stare che arrivi il braccino. Dall'altra parte, anche, non dico la sfortuna, per carità, di avere un fratello, un fratellino, anzi, che all'età che hai ricordato tu giustamente, è un bel crack, cioè nel senso che te lo ritrovi nella tua stessa squadra e quindi, sai, a quell'età lì si è già fatto male anche suo fratello, però comunque ha dimostrato già di andare molto molto forte, e non dico di essere già a livello dei top, però di avere una velocità nel Supercross comunque già invidiabile per quell'età. E insomma, per Hunter, sperando non si sia fatto nulla di grave, ripeto, adesso andrò a controllare meglio, però bisogna che il 2021, sperando stia bene, negli Stati Uniti potrebbe già essere per lui un anno zero, ecco.
Eh beh, sì, considerando che comunque sarà la sua terza stagione, dovrà iniziare a mettere insieme un po' tutte le cose.
È una stagione, bisogna che la riesca a completare almeno, cioè nel senso
Sì.
che e che sia lì davanti, perché come dicevi tu, la struttura c'è al 100%, quindi non è neanche un discorso di mezzo tecnico, ecco. Non ha una Suzuki,
Ah, sicuramente.
non ha,
Sicuramente.
ed è un peccato perché, insomma, io e Federico abbiamo avuto la fortuna di vederlo a Imola nel 2018, è vero Fede? E quindi quel pilota lì che abbiamo visto dal vivo, oltre ad essere molto spettacolare, ci ha dato l'impressione di essere anche molto molto veloce. Poi però, ripeto, le scelte sono assolutamente logiche, noi non sappiamo cosa c'è dietro, quindi speriamo di rivederlo al top negli Stati Uniti, poi chissà un domani ancora qua da noi in Europa. Sulla 250, Fede, qualcos'altro da aggiungere?
Bene la vittoria di Hampshire nella prima manche con l'Husqvarna, non confermata poi nella seconda, come dicevamo prima, una brutta partenza. Ferrandi ha corso due gare molto accorte, ha portato a casa dei punti e secondo me resta comunque il principale favorito per il titolo.
E futuro pilota Factory Yamaha in Supercross, perché
Esattamente, perché chiaramente Plessinger non ha reso a dovere, Tickle è un sostituto comunque. E poi sì, Kawasaki un po' nelle retrovie perché manca il Faulkner di turno, manca un po' il vero sostituto di Sansarulo, visto che anche loro hanno per il National una squadra piuttosto importante a livello di numeri, ma la qualità forse. Insomma, piloti come McAdoo e Harrison devono un po' svilupparsi, tra virgolette, ancora dopo Sanai si è fatto male, Marchbanks è
Esatto.
ancora alle prese con l'infortunio, quindi
Che poi
mancano un
Sanai è
po' di
stato
pezzi.
fortunato perché era stato preso apposta per andare a prendere il posto di tanti infortunati che hanno, e in realtà si è fatto male subito anche lui.
Sì, un pilota che viene anche lui dal mondiale perché ha corso qualche stagione nel mondiale MX2 con risultati peraltro non eccezionali. Poteva puntare sulla sua esperienza per correre negli Stati Uniti, però insomma, purtroppo si è fatto male anche lui, quindi è una Kawasaki che non è neanche tanto fortunata, al di là del fatto che Cerullo è salito di categoria e non c'è un vero sostituto.
Sì, Pro Circuit quest'anno, insomma, è un 2020 per loro un po' complicato, ecco, diciamo che con Faulkner, out, e si spera, poi chiudiamo, insomma, nel 2021 di ritrovare un Faulkner, con la stessa velocità, ma questo sono sicuro, dei giorni migliori, però insomma un po' più concreto e soprattutto meno incline agli errori, perché poi Faulkner quando sbatte forte per terra e si fa anche male parecchio.
Sì, anche perché poi entri anche in un circolo vizioso che può capitare anche ai migliori, cioè basta ripensare alla carriera di Bubba Stewart, ad esempio, in che circolo era entrato dopo l'infortunio di Phoenix 2010, quindi
Vabbè, che Faulkner
figuriamoci piloti meno esperti e già, diciamo, solo in rampa di lancio.
No, perché poi Faulkner serenamente possiamo tranquillamente dire che ha perso 2 anni in cui poteva tranquillamente portare a casa 2 titoli, quindi
L'anno scorso sicuramente sì.
esatto, quindi quest'anno forse aver fatto più fatica, però quello dell'anno scorso assolutamente, il primo di Sexton, lui con l'infortunio al ginocchio, se vi ricordate, l'ha proprio buttato via, ecco, questo è chiaro. Va bene, Fede, noi ritorneremo con Drop the Gate, ovviamente nei prossimi giorni, perché il National torna nel weekend con la gara dell'Ironman, quindi lo seguiremo e ve lo racconteremo sui social, su P300 e ovviamente su Drop the Gate. E poi dopo, piano piano, inizierà anche l'avvicinamento alle tappe italiane, perché il 6 di settembre, se non mi sbaglio, Fede, ci sarà la gara di Faenza, e quindi inizieremo a raccontarvi anche tutte le gare italiane, gare di Faenza che prende proprio il posto di quella che doveva essere in Turchia, sostanzialmente.
Esatto.
Quindi tante gare da seguire su P300, ovviamente non solo il motocross, saranno mesi post-estivi piuttosto caldi.
Sì, avremo tanto da fare col motocross. Ci impegnerà molto.
No, più che altro tenendo conto anche comunque sia di Formula 1 che di MotoGP, tante gare anche in Italia,
Sì.
quindi e più o meno tutte nello stesso periodo.
Purtroppo non si può fare tanto diversamente. L'unica cosa, tra virgolette, buona è che non potendo esserci pubblico in pista o comunque poco pubblico, non si pestano neanche i piedi più di tanto. Alla fine, anche se sono concomitanti,
Esatto.
quasi sempre ce li guardiamo dalla TV, quindi.
Ricordiamo esatto che per quanto riguarda il mondiale di motocross ancora non è garantito l'accesso al pubblico nelle gare. Adesso sapete bene che per quanto riguarda Misano la MotoGP entreranno 60.000 persone nell'arco dei 2 weekend. È ovvio che Faenza è sulla stessa regione, quindi qua in Emilia Romagna, però non sono arrivate ancora nessun tipo di comunicazioni per quanto riguarda eventualmente qualche accesso a Faenza, ma sono due cose sostanzialmente un po' diverse, quindi vedremo se ci saranno delle novità e se ci dovessero essere, ve le diremo. Fede, grazie mille.
Grazie a te, Andre.
Noi guys ci risentiamo sempre qua su Dropgate, mi raccomando, i nostri social, P300 e quant'altro, ci trovate dappertutto e ci sentiamo presto. Ciao!
Ciao.